Buonasera a tutti. Cominciamo con il question time. Interrogazione del gruppo consigliare, nuovo gruppo, relativa a ricostruzione post-sisma di edifici e luoghi pubblici nel centro storico di Novi di Modena. Prego, passo la parola al capogruppo Giorgia Grossi.
Grazie Presidente. Interrogazione relativa alla ricostruzione post-sisma di edifici e luoghi pubblici nel centro storico di Novi di Modena. Premesso che, con ordinanza numero 8 del 17 marzo 2021, firmata da Presidente della Regione Emilia Romagna, nonché Commissario Delegato per la Ricostruzione, sono stati dimezzati a 15 i centri di cratere sismico del 2012, per concentrare maggiormente gli sforzi laddove c'è ancora necessità. In data 29 giugno, ultimo scorso, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione recante la richiesta di proroga dello stato di emergenza al 31/12/2022. In data 10 luglio ultimo scorso è stata inaugurata una sola porzione a est di piazza Primo Maggio, sita nel centro storico di Novi di Modena. Interroga il sindaco e la giunta in merito alla ricostruzione post-sisma di edifici e luoghi pubblici nel centro storico di Novi di Modena, in particolare con riferimento a 1. Ultimazione complessiva piazza Primo Maggio, 2. Torre civica, 3. Edificio con sede municipale. Quali i rispettivi progetti definiti oppure in corso di sviluppo e le contestuali eventuali criticità? Quali le rielaborazioni progettuali dell'amministrazione o al vaglio della stessa? Quali i tempi di inizio e termine dei lavori, se programmati, oppure presumibili per i siti sopra indicati? Se unitamente alla ricostruzione dei punti 1, 2 e 3 è previsto anche il ripristino dei sedimi di corso Guglielmo Marconi. Se e quando il bando per l'assegnazione di indennizzi a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati in aree di interesse da cantieri di lunga durata per la realizzazione di opere pubbliche, scadente il 30/9/2021, sarà prorogato o ripresentato in funzione degli stralci previsti a completamento dell'intera piazza Primo Maggio e semmai esteso agli esercizi situati in corso Guglielmo Marconi in via Giacomo Matteotti. Se il Consiglio Comunale oppure i consiglieri in apposita commissione saranno periodicamente aggiornati. Si chiede risposta scritta e orale in Consiglio Comunale le proponenti.
Grazie. Passerei la parola al Sindaco Diacci per la risposta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Nel merito dell'interrogazione citata in oggetto si specifica quanto segue. Primo capoverso. Il progetto di piazza Primo Maggio è stato approvato con delibera di giunta comunale numero 93 del 7 agosto 2019. Riguarda la riqualificazione di tutta la piazza e l'esecuzione delle opere. L'appalto è stato affidato nell'interezza di entrambi gli interventi alla medesima impresa aggiudicataria. Sul lato ovest di piazza Primo Maggio, lato Torre Civica, sono ancora presenti i cantieri privati che devono concludere le opere di riparazione e ricostruzione post-sisma 2012. L'esecuzione delle nuove pavimentazioni, dell'arredo urbano e dell'illuminazione a completamento del lato ovest della piazza, prima che siano terminati i lavori inerenti alle opere private, significherebbe avere mezzi pesanti in opera che rischierebbero di deteriorare immediatamente le opere realizzate. Torre Civica. A seguito dell'apposizione del vincolo di interesse culturale con decreto 504 del 17 aprile 2019, il progetto della Torre Civica è da tempo in corso di stesura, in intesa con la soprintendenza. Le bozze progettuali sono state visionate in passato da due soprintendenti diversi e da gennaio 2021 è in corso la verifica di una bozza progettuale con un nuovo tecnico istruttore ed il nuovo soprintendente. Sede municipale. È stato affidato l'incarico di redazione del progetto definitivo esecutivo con determinazione numero 428 del 31 dicembre 2020. La progettazione in corso ha visto anche un confronto in loco con il funzionario di zona della soprintendenza in data 15 luglio 2021. A seguito di tale approfondimento è stato richiesto un incontro con la Commissione Congiunta regionale per appianare alcune criticità di intervento emerse a seguito di approfondimenti sulle lesioni. Secondo capoverso, non sono previste al momento rielaborazioni progettuali. Terzo capoverso, per piazza Primo Maggio, il completamento della riqualificazione nel lato ovest è necessario ragionare sul cronoprogramma alla luce dell'evoluzione dei cantieri privati che ne condizionano la sagoma e la realizzazione a regola d'arte. Pertanto, ad oggi, non è possibile prevedere una data certa. Torre Civica. Il nuovo tecnico istruttore del progetto per la soprintendenza si sta adoperando per accelerare rispetto ai tempi tenuti in passato. La nuova soprintendente ha richiesto verifiche informali su un progetto volutamente di massima, in modo da definire, in forma congiunta, le linee essenziali di progetto. Questo al fine di arrivare ad un successivo deposito del progetto definitivo, già in forma condivisa. A seguito di un incontro con la soprintendenza di progettisti, tenutosi online a maggio, i cui contenuti sono stati condivisi con un successivo verbale di resoconto, il 26 luglio è stata inoltrata all'attenzione del tecnico istruttore una versione progettuale di massima, in sintonia con gli indirizzi progettuali evidenziati nel verbale, e contestualmente è stato richiesto un nuovo incontro in forma congiunta. Ad oggi non è possibile quindi prevedere una data certa. Sede municipale, compatibilmente con i pareri esterni di competenza, si stima che il progetto definitivo esecutivo possa essere approvato entro dicembre di quest'anno. Quarto capoverso. Il progetto complessivo prevede la riqualificazione di Piazza Primo Maggio nel tratto sud-nord, compreso tra l'intersezione con via Bigi Veles fino all'attraversamento pedonale su Corso Marconi in prossimità del municipio. Per la rimanente parte di Corso Marconi non è previsto il ripristino del sedime. Quinto capoverso, al momento non è previsto alcuna proroga per il bando per l'assegnazione di indennizzi a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati in aree interessate da cantieri di lunga durata per la realizzazione di opere pubbliche. Tutte le attività al momento interessate dai lavori hanno presentato richiesta e sono già state attivate le procedure per la liquidazione del contributo. In merito ai futuri cantieri, sulla base del cronoprogramma delle opere pubbliche, sarà possibile riemettere il bando qualora si verifichino le condizioni di disagio alle attività economiche previste dal regolamento. Analogamente, qualora i futuri lavori dovessero interessare Corso Marconi e Matteotti. Ultimo capoverso, gli aggiornamenti periodici saranno effettuati tramite comunicazioni del sindaco in occasione dei consigli comunali o mediante la convocazione della seconda commissione consigliare ricostruzione ambiente e territorio. Grazie.
Grazie, passo la parola a Giorgia Grossi.
Sì, ringrazio il sindaco anche per aver esposto sia i rapporti con gli enti che si occupano della ricostruzione. In realtà l'interrogazione era legata al fatto che dopo l'inaugurazione di una porzione di Piazza Primo Maggio, diciamo che a nuovi rumors quantificavano termini e tempi probabilmente che così erano quelli che si vorrebbe per la cittadinanza o la popolazione, ma non necessariamente corrispondono poi a quelli effettivi. Per quanto riguarda il bando, in realtà ci eravamo posti la domanda se gli esercizi commerciali che si trovano anche su Corso Marconi e via Matteotti, in realtà anche dai lavori della piazza, sono indirettamente coinvolti, perché subiscono, diciamo così, le modifiche della viabilità e quindi probabilmente così chiediamo che ci sia un occhio, un'attenzione, anche se non necessariamente sono stati coinvolti dai lavori o sono adiacenti ai cantieri effettivi di Piazza Primo Maggio. Ringrazio e restiamo in attesa delle comunicazioni in Consiglio Comunale per il proseguo dei lavori e dei cantieri. Grazie.
Grazie. Bene, buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale. Do la parola alla dottoressa Garutti per prego.
Diace Enrico.
Presente.
Baccalli Susanna.
Presente.
Diacci Marzia.
Presente.
Fabbri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro. Presente. Martinelli Riccardo. Assente. Tioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa.
Presente.
Zanardi Matteo.
Presente.
Gagliotto Giorgia.
Gloria sta arrivando.
Intanto assente. Grossi Giorgia.
Presente.
Montanari Elisa.
Presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Gasperi Lorella. Assente. Olivetti Giulia. Assente. Rossi Marina. Assente. Bonatti Remo.
Presente.
Grazie. Bene. Iniziamo con...
Nominare gli scrutatori.
Ah, giusto. Giusto, nominiamo gli scrutatori. Fracavallo Alessandro. Marco Ferrari. Grossi Giorgia.
Va bene.
Bene, gli scrutatori sono... iniziamo dal primo punto, che è la comunicazione del sindaco relativa ad aggiornamenti in materia di definizione del dato della popolazione residente con Istat. Prego... Sindaco Diaci.
Grazie di nuovo, buonasera a tutti. Facendo seguito agli impegni di informazione al Consiglio Comunale assunti nel Consiglio del 29 giugno 2021, si aggiorna sulla situazione dell'azione del Comune nei confronti di Istat in materia di definizione del dato della popolazione residente. L'amministrazione comunale, unitamente all'ufficio, al segretario e al legale incaricato, in data 1 luglio ha dettagliatamente esaminato la risposta pervenuta da Istat a seguito della formale richiesta di chiarimenti ad Istat operata dall'avvocato Tommaso Bonetti per conto del Comune. La risposta fornita, pur fornendo alcuni ulteriori elementi prima non conosciuti, non chiarisce ancora i meccanismi, i criteri e gli elementi utilizzati per la determinazione dell'indice di sovra-sottocopertura che hanno determinato da parte di Istat il numero dei residenti nel Comune. Pertanto si è dato corso al secondo step dell'azione del Comune, come delineato dalla delibera di giunta comunale numero 68 del 18 giugno 2021, mediante la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 26 luglio 2021. A settembre verrà richiesta la convocazione della prima commissione consigliare per condividere con i consiglieri le informazioni di dettaglio. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo al secondo punto, che è conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto. Sempre la parola al Sindaco Diaci.
Grazie. In merito a questa importante proposta di delibera, vorrei leggervi, perché mi sembra particolarmente significativa, la relazione in allegato alla delibera che è stata inviata oggi pomeriggio a tutti i consiglieri, che contiene proprio gli elementi significativi della motivazione e della scelta di proporre al nostro Consiglio Comunale questa proposta appunto di rilascio del conferimento della cittadinanza onoraria. Commissive del 24 marzo 2021 del Comandante dell'Accademia Militare di Modena e del 30 marzo 2021 del Generale Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna proponevano, nell'ambito delle attività correlate alla commemorazione del centenario del Milite Ignoto, di valutare la possibilità di promuovere, nell'imminenza del centenario in argomento, il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte dell'amministrazione comunale. In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria, avvenuta a Roma il 4 novembre 1921, quindi cade nel 2021 proprio il centenario, il gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI, ha avviato il progetto Milite Ignoto Cittadino d'Italia per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i comuni italiani. Al fine di relazionare la vicenda storica che portò alla ideazione della figura del Milite Ignoto, si riprendono le parole di una lettera che il gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia ha redatto al fine di far conoscere e proporre l'iniziativa. Quando, dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale avevano perso la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11 agosto 1921 numero 1075 per la sepoltura in Roma, sull'altare della patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra, la commissione appositamente costituita per la individuazione dei resti mortali di quello che sarebbe diventato il Milite Ignoto compì ogni possibile sforzo affinché non fosse possibile individuare la provenienza territoriale del caduto prescelto e neppure il reparto o la stessa forza armata di appartenenza. L'unico requisito assunto come inderogabile fu quello della sua italianità. Questo elemento di assoluta indeterminatezza, unito alla casualità della scelta finale della bara tra 11 identiche effettuata nella Basilica di Aquileia da parte di Maria Bergamas, madre di un militare caduto in combattimento i cui resti non furono mai recuperati, consentì a tutti gli italiani di identificare una persona cara in quel militare sconosciuto. Ciò avvenne, infatti, sin dal passaggio del treno speciale che lo trasportò da Aquileia a Roma e poi il 4 novembre 1921, nel momento della sua solenne tumulazione presso il sacello dell'Altare della Patria al Vittoriano. Durante la fase finale di quello storico viaggio, i decorati di medaglia d'oro al valor militare che già avevano ricevuto il privilegio di svolgere la stessa funzione nel tragitto dalla Basilica alla stazione ferroviaria di Aquileia, eseguirono nuovamente, a Roma, la scorta d'onore al feretro, trasportato su un affusto di cannone, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri alla base del Vittoriano, e quindi ne effettuarono il trasporto, a spalla, sulla scalea, sino alla sua deposizione nel sacello, ove il caduto, anch'egli nel frattempo decorato di medaglia d'oro al valore militare, viene tuttora custodito ed onorato. Questa è la motivazione della sua decorazione. Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senza altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria. 24 maggio 1915, 4 novembre 1918. Proprio da quell'evento, inoltre, sorse l'idea tra coloro che vi avevano preso parte di fondare nel 1923 il gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia, successivamente costituito in ente morale. Regio decreto 16 settembre 1927, numero 1858. Nella missiva, a firma del comandante dell'Accademia Militare di Modena sopra citata, si evidenzia come sarebbe particolarmente significativo se in ogni luogo d'Italia si potesse orgogliosamente riconoscere la paternità di quel caduto. Nella missiva firma del generale comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, sopra citata, si evidenzia come a ulteriore coronamento degli sforzi fatti 100 anni fa per far sì che quel soldato di nessuno potesse essere percepito di tutti, sarebbe meraviglioso se tutti i comuni d'Italia riconoscessero orgogliosamente la paternità di quel caduto, ciò in particolare nell'imminenza del centenario in argomento. Tale iniziativa assume particolare rilevanza anche a livello locale per la valorizzazione della memoria storica che ha segnato la genesi della nostra Repubblica Democratica. Infine, il presente atto intende rinsaldare ulteriormente ed in modo altamente evocativo lo spirito di appartenenza e riconoscimento nelle istituzioni di tutta la nostra comunità locale.
Grazie, Sindaco. Se qualcuno vuole intervenire, vi chiedo solo questa sera, per chi è in collegamento e chi vuole intervenire, di usare la manina che c'è, che avete a disposizione, perché non vedo la chat, quindi niente. Se qualcuno vuole intervenire su quello che è questo ordine del giorno. Dato che non vedo nessun intervento, vi chiedo se volete fare la dichiarazione di voto. Se non volete fare la dichiarazione di voto... Ah, prego, Giorgio Grossi.
Faccio io la dichiarazione di voto, così rompiamo un po' il ghiaccio. Questo Consiglio Comunale 3 anni e mezzo fa, in occasione del centenario proprio della Prima Guerra Mondiale, fece un atto importante, che era quello dell'intitolazione di un parco delle rimembranze proprio a memoria di quegli eventi. Credo che il conferimento di questa cittadinanza tutto sommato sia un percorso che va a concludere un riconoscimento importante per quel periodo storico, e quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Qualcun altro? Non vedo nessuno. Ah, prego, Elisa Turci, capogruppo Lista C.
Grazie Presidente. Io penso che non ci sia nulla da aggiungere rispetto a quanto detto prima dal Sindaco e anche dal capogruppo del gruppo che ha appena parlato, il nuovo gruppo. E anche per noi è molto importante questo riconoscimento, per cui il nostro voto sarà favorevole.
Bene, passo la parola alla dottoressa Garutti. Prego.
Ghiaccio Enrico.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Ghiacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro. Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Può accendere la telecamera? Grazie. Quindi voto favorevole. Gagliotto Giorgia è ancora assente. Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Favorevole. Ferrari Marco.
Favorevole.
Favorevole. Gasperi Lorella ancora assente. Olivetti Giulia ancora assente. Rossi Marina ancora assente. Bonatti Remo. Hanno votato a favore Diace Enrico, Baccalli Susanna, Diaci Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Bonatti Remo, per un totale di 13 voti favorevoli. Chiedo conferma agli scrutatori.
Sì, confermo.
Chiedo conferma.
Confermo.
Giorgia, bene. Fracavallo. Marco Ferrari.
Confermo.
Bene, è approvato l'unanimità. Quindi passiamo al terzo punto. Terzo punto di questa sera è la settima variazione del bilancio di previsione 2021-2023. Modifica strumenti di programmazione nel documento unico di programmazione 2021. Passo la parola a Fabbri Mauro. Prego, vice sindaco.
Sì, buonasera a tutti. In questa occasione abbiamo una variazione di bilancio particolarmente semplice, quindi diciamo eventualmente, visto che la trattiamo direttamente in consiglio, la lascio esporre alla dottoressa Mussini, che potrà anche rispondere ad eventuali domande di natura tecnica. Comunque, come avete visto, si tratta poi di una variazione che tocca pochi punti in entrata e un punto in investimenti. Ringrazio la dottoressa e le passo la parola.
Buonasera a tutti. Abbiamo una variazione di bilancio pari complessivamente a 78.200 euro in entrata e 78.200 euro in spesa. In spesa esattamente abbiamo 11.200 euro nella parte corrente del bilancio, 67.000 euro nella parte investimenti. In particolare in entrata aumentiamo l'importo, il contributo dello Stato per la mancanza, il mancato pagamento dell'IMU immobili inagibili del sisma 2012, che avevamo previsto bilancio di previsione pari a 630.000 euro. Poi l'ufficio tributi ha certificato in data 4 marzo 2021 675.321,87. Al momento non abbiamo ancora il decreto ufficiale, ma comunque riteniamo di poter prudenzialmente aumentare questo importo per arrivare a 654.936 euro. In sostanza lo incrementiamo di 24.936, quindi abbiamo certificato 675.000 circa e dal momento abbiamo iscritto bilancio 654.000 euro. Aumentiamo anche i dividendi degli utili AIMAG e relativi all'anno 2020 pari a 53.264 euro, per un totale complessivo di 368.264,77. Per quanto riguarda la spesa, abbiamo 9.700 euro in più per lavori di sistemazione manufatti e pertinenze stradali dei centri abitati, che è una spesa di parte corrente. Sempre come spese di parte corrente abbiamo 1.500 euro di integrazione dei contributi a persone fisiche per incentivare la mobilità sostenibile e la restante quota pari a 67.000 euro viene destinata alla parte investimenti e in particolare viene destinata ad integrare l'intervento dei percorsi ciclabili, primo intervento di collegamento tra i centri abitati del comune di Novi di Modena per maggiori lavori di tombinamento canale. La variazione termina, abbiamo, ecco, aggiorniamo anche la nota di aggiornamento al DUP per quanto riguarda sia la programmazione triennale degli investimenti dei lavori pubblici, perché andiamo appunto a incrementare i 67.000 euro nel progetto delle piste ciclabili, e aggiorniamo anche il programma biennale, sempre all'interno del DUP, il programma biennale per acquisti di beni e servizi, perché andiamo ad aggiungere i 9.700 euro di incremento di manutenzioni legate alle strade. Non applichiamo avanzo in questa variazione e permangono gli equilibri. Io ho concluso l'esposizione.
Grazie. Se qualcuno vuole dei chiarimenti.
Sì, un chiarimento.
Prego, Giorgio Grosso.
Perché con la consigliera Gagliotto sono quelle spese, quei 1.500 euro di integrazione di contributi a persone fisiche per incentivare la mobilità sostenibile. Abbiamo due punti di vista diversi, io e la Gagliotto, quindi chiedevo alla dottoressa Mussini a cosa si riferiscono.
Allora, sono contributi che verranno dati ai privati appunto per incentivare la mobilità sostenibile. Nel particolare per il progetto lascio la parola a Mauro Fabbri, all'assessore.
Grazie.
Prego.
Sì.
Posso aggiungere, scusate, che complessivamente si attestano a 7.500 euro.
Esatto, sarei partito da qui dicendo che si tratta di un'integrazione a un precedente stanziamento di bilancio che ha l'obiettivo di sostenere e promuovere la mobilità ciclabile, intesa come utilizzo e acquisto di mezzi per la ciclabilità. Quindi parliamo di sia bici a pedalata assistita che bici tradizionali. Abbiamo semplicemente integrato il capitolo perché stiamo ragionando e l'ufficio ambiente sta lavorando a diciamo un bando che uscirà a breve e visto che abbiamo comunque voluto coprire entrambe le tipologie di contributo sui due mezzi, abbiamo pensato di integrare il fondo che avevamo già inizialmente previsto di 6.000 euro, quindi è per poter dare una maggiore tipologia di contributo.
Altri chiarimenti o passiamo alla discussione? Qualcuno vuole intervenire? Come ho detto prima, se qualcuno vuole intervenire alzi la manina così riesco a capire. Altrimenti andiamo avanti spediti stasera. Io a questo punto, se non ci sono interventi, vi chiedo per chi vuol fare la dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Vuole fare l'intervento o la dichiarazione di voto?
No, non la dichiarazione, perché stavo ancora ragionando perché, essendo arrivata tardi, chiedo scusa.
Prego, infatti vedevo che stavate sì. Ragionando.
No, prego. Era solo...
Prego, Gagliotto.
Grazie. Stavo solo chiedendo perché i 67.000 euro, da quanto capito, sono relativi appunto ai percorsi ciclabili nel primo intervento di collegamento tra i centri abitati e i comuni di Novi di Modena. per i lavori di tombinamento canale finanziati con, e quindi questo è il progetto delle piste ciclabili. Allora mi stavo domandando, perché forse mi ricordavo male io, che avessimo presentato un'interrogazione relativa al collegamento ciclabile tra Loreto e Sant'Antonio.
Questo non parla di collegamento ciclabile, scusa se...
Ah no, grazie.
Parla di incentivo...
No, io parlo dei 67.000 euro per intombinamento del, per intombinamento del canale, per appunto i percorsi ciclabili. E quindi stavo cercando di fare un attimo mente locale sul fatto che mi pareva avessimo fatto un'interrogazione riguardo appunto il collegamento ciclabile tra i centri, appunto di Rovereto, Sant'Antonio e così via, e forse sfuggiva alla mia memoria il fatto che fosse stato condiviso poi questo progetto, comunque questa idea di collegamento ciclabile e così via. Quindi stavo chiedendo appunto alla mia collega Grossi se mi ricordavo male io o ci doveva essere una sorta di presentazione alla cittadinanza a maggio, e non so, magari è sfuggita un attimo dall'agenda, dal calendario o dalla mia memoria, insomma, era tutto qua. Grazie.
Ok, grazie. Qualcun altro? Se non ci sono altri interventi, pare di no. E a questo punto richiedo di nuovo chi vuol fare la dichiarazione di voto. Prego, Marco Ferrari.
Niente, io faccio la dichiarazione di voto, i miei colleghi non ci sono, il nostro voto sarà di astensione, più che altro perché il bando sulle biciclette così ancora è un finanziamento, però il bando ancora non c'è, non lo conosciamo, e anche i soldi sulla ciclabile ancora sono soldi stanziati, ma un progetto definitivo non l'abbiamo visto, perciò per il momento noi ci asterremo e stiamo a guardare quello che succederà. Grazie.
Grazie. Qualcun altro vuole fare niente? Prego Giorgio Grossi.
Sostanzialmente le considerazioni sono simili a quelle del consigliere Ferrari, anche se prendiamo in considerazione insomma che c'è una considerevole maggiore entrata dei dividendi da parte di AIMA, e questo non può che far piacere, ecco, soprattutto perché vanno a integrare fortemente le risorse del Comune. Quindi anche il nostro voto sarà di astensione.
Prego Elisa Turci, capogruppo di Noi Lista Civica.
Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole.
Bene, passo la parola per il voto alla dottoressa Garutti.
Diazzi Enrico.
Favorevole.
Baccalli Susanna.
Favorevole.
Diazzi Marzia.
Favorevole.
Fabbri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro. Favorevole. Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Astenuta.
Grossi Giorgia.
Astenuta.
Montanari Elisa.
Astenuta.
Ferrari Marco.
Astenuto.
Gasperi Lorella, ancora assente. Olivetti Giulia, ancora assente. Rossi Marina, ancora assente. Bonatti Remo. Hanno votato a favore Diazzi Enrico, Baccalli Susanna, Diazzi Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Astenuti Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco. Contrario Bonatti Remo. Per un totale di 9 voti favorevoli, 4 astenuti e un voto contrario. Chiedo conferma agli scrutatori.
Fracavallo. Marco Ferrari?
Confermo.
Giorgio Grossi?
Confermo.
Bene, Approvato con i 9 voti favorevoli, 4 voti di astensione e 1 contrario della Lega. Facciamo per l'immediata eseguibilità. Passo la parola.
Ghiaccio Enrico.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Ghiacci Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Tracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Astenuta.
Grossi Giorgia.
Astenuta.
Montanari Elisa.
Astenuta.
Ferrari Marco.
Astenuto.
Gasperi Lorella. Ancora assente. Olivetti Giulia. Ancora assente. Rossi Marina.
Rossi Marina mi aveva detto che lei non mi serve proprio.
No, però io devo fare l'appello tutte le volte che ho. Ancora assente. Bonatti Remo. Hanno votato a favore Diaz Enrico, Baccalli Susanna, Diaci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Astenuti Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco. Contrario Bonatti Remo, per un totale di 9 favorevoli, 4 astenuti, un contrario. Chiedo conferma.
Fracavallo.
Confermo.
Marco Ferrari.
Confermo.
Giorgia Grossi.
Confermo.
Bene, viene approvato con i voti di Nullista Civica e astenuti nuovo gruppo e insieme a centrosinistra e una e la Lega no, quindi viene approvato. Passiamo al quarto punto, che è l'approvazione dello schema di convenzione tra i comuni di Campo Gagliano, Carpi Novi di Modena, Soliera e l'Unione Terredagine per la costituzione della Commissione Unica per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e per la selezione dei componenti. Allora passo la parola direttamente all'architetto Mara Pivetti, prego. Che ringrazio di essere intervenuto.
Grazie, grazie a voi e buonasera a tutti. Allora, io ho una breve presentazione per aiutarci un po' nell'argomento e provo a caricarla. Direi che la vedete, giusto? La vedete tutti?
Io sì.
Ok. Qualcuno si è... Allora, stiamo parlando di un documento che viene modificato perché il Comune di Novi lo aveva già approvato nel 2019. Un attimo che non vedo che non mi va avanti la finestra. Ok, bene. Allora, la Commissione per la Qualità Architettonica è gestita, e il paesaggio è gestita da 10 anni in forma associata. Era una previsione che era stata così proposta dalla legge regionale 31-2002, e c'era una forte spinta da parte della Regione per far costituire la Commissione Qualità, questa è diciamo la forma sintetica dell'acronimo sostanzialmente, per farla costituire in forma associata fra vari comuni, ma soprattutto nell'ambito delle unioni, un po' per omogeneizzare gli approcci e i criteri per l'espressione dei pareri e anche per razionalizzare il numero delle commissioni e consentire la presenza di competenze specialistiche. Gli obiettivi quindi che sono tuttora validi, perché da questo punto di vista non è cambiato nulla neanche nel provvedimento di legge, che invece nel tempo è cambiato, è sicuramente quello di consentire su tutto il territorio dell'Unione l'espressione di pareri omogenei relativi alla pianificazione urbanistica, alla progettazione architettonica e alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, garantire all'interno di questa commissione degli esperti nelle materie specialistiche e più in generale garantire obiettivi di efficienza, trasparenza e economicità dell'azione amministrativa. Quindi siamo alle origini, questa è una breve sintesi delle origini, con delibera di Consiglio Comunale del 2011 si approvò la prima convenzione per la gestione associata, che venne poi stipulata tra i quattro comuni e l'Unione il 27 settembre 2011. La prima commissione in forma associata è stata nominata il 20 marzo 2012 con una delibera di giunta dell'Unione. In questi 10 anni la gestione della segreteria tecnica è stata gestita dal Comune di Carpi tramite i tecnici dello sportello unico e in particolare con riferimento alla tenuta delle sedute, e del numero delle presenze, del numero delle pratiche visionate. E la gestione contabile invece era affidata al Comune di Novi e quindi a seguito del resoconto del Comune di Carpi il Comune di Novi provvedeva poi a fare i conteggi e a erogare l'indennità di seduta con una cadenza annuale. In 10 anni ci sono state 145 sedute, 2120 pareri. E le commissioni, la commissione ha per regolamento una scadenza ogni 5 anni. E, essendo che era stata eletta poco prima del sisma del 2012, stiamo parlando di marzo, ovviamente il sisma ha generato un po' di difficoltà sia nella gestione della commissione in quel periodo, ma anche nel seguire attentamente appunto scadenze e quant'altro. E quindi nel 2017 sostanzialmente era scaduta la commissione e il 2017 però è stato l'anno delle elezioni per il Comune di Novi, quindi si è deciso superare il periodo delle elezioni e di andare al rinnovo della convenzione successivamente. Pertanto nel febbraio 2019 avevamo già deliberato, il Comune di Novi aveva già deliberato con una delibera di Consiglio Comunale il documento che andremo a vedere stasera in forma modificata, per poter confermare la CQAP all'interno dell'Unione per tutti e quattro i comuni e per nominare le procedure per nominare i nuovi commissari. È successo poi che nel 2019 è stato l'anno delle elezioni del Comune di Carpi e anche qui la giunta del Comune di Carpi ha deciso di demandare al successivo mandato l'adempimento e quindi oggi ci troviamo ormai in un momento in cui è ormai improcrastinabile questo evento, cioè di nominare una nuova commissione, per cui ci troviamo a dover recuperare ovviamente la delibera del Comune di Carpi, ma nello stesso tempo, poiché ci sono state delle modifiche normative molto recenti, tutti e quattro i comuni si trovano a dover rideliberare le modifiche della convenzione, che andiamo un attimo a elencare. La commissione è un organo consultivo a cui spetta l'emanazione di pareri obbligatori non vincolanti in ordine a aspetti compositivi architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale, non su tutti gli edifici, ma la commissione si esprime solo su alcuni provvedimenti che riguardano i beni che sono inclusi negli ambiti di tutela paesaggistica e gli interventi edilizi che sono sottoposti a titoli edilizi negli edifici di valore storico, architettonico, culturale, testimoniale nell'ambito degli strumenti urbanistici, si esprime anche nell'approvazione o meglio nella disamina degli strumenti urbanistici quando questa tipologia di pratica sia stata prevista nel regolamento edilizio. Nel comune di Novi questa tipologia, legata soprattutto ai piani urbanistici attuativi, è stata prevista. Quindi per il comune di Novi si va alla disamina anche dei piani particolareggiati. La legge poi 2012-2017 ha stabilito che la commissione sia costituita solo da componenti esterni all'amministrazione comunale, e più recentemente l'articolo 6 della legge 15, che è stato modificato con la legge 14 appunto del 2020, ha introdotto dei termini stringenti per il rilascio del parere, pena appunto l'inefficacia o l'impossibilità di avvalersi, scaduto il termine, dell'impossibilità di avvalersi del parere della commissione. E quindi sono 25 giorni per una CILA, che è una comunicazione inizio lavori asseverata, oppure una SCIA, che è una segnalazione certificata di inizio lavori, di inizio attività, oppure 50 giorni per i permessi di costruire. Andiamo velocemente sugli articoli, evidenziando solo le cose rilevanti. Tanto i testi li avete avuti per la consultazione, avete avuto anche un testo in cui c'è il raffronto tra la versione già approvata e la versione modificata, dalla quale emergono immediatamente le parti modificate. Pertanto, l'oggetto e le finalità le abbiamo già, elencate in premessa. Per quanto riguarda l'articolo 3, che è la funzione, la composizione e la nomina della CQAP, è quindi l'articolo più sostanzioso, si ribadisce che la commissione è formata da 5 commissari, tutti esterni, che l'Unione assicura alla Commissione le funzioni di coordinamento, segreteria organizzativa e verbalizzazione tramite tecnici referenti dei propri uffici, nominati tra appunto tecnici o dell'Unione o dei 4 comuni. La Commissione dura in carica 5 anni dalla nomina e in ogni caso i componenti restano in carica sino a nomina di una nuova Commissione. E l'articolo 4, anche questo è riguardo il funzionamento. La commissione si riunisce, questo è un oggetto di modifica, si riunisce da remoto e 2 volte al mese. Da remoto perché in questo anno e mezzo di pandemia è stata sperimentata questa modalità, così come consiglio comunale del resto, e quindi si è potuta rodare una commissione che funziona con i membri a distanza, e 2 volte al mese, e questo in relazione appunto alla stretta sui tempi che ha dato la regione e di cui abbiamo parlato prima. Potrebbe essere definito anche un altro cadenzamento di volta in volta rispetto alle 2 volte al mese, nel momento in cui ci dovessero essere un boom di pratiche da visionare, oppure delle scadenze ancora più stringenti legate a determinati progetti. La convocazione è comunicata dal segretario, che verrà poi nominato nell'ambito della struttura organizzativa. Per ogni intervento la commissione ha 4 tipologie di pareri: favorevole con eventuali osservazioni o suggerimenti, sospeso motivatamente per acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, oppure non favorevole, sempre motivato. Ovviamente i dirigenti e i responsabili dello sportello unico si avvalgono della commissione per meglio valutare soluzioni progettuali sui titoli edilizi presentati esclusivamente sui beni immobili di cui abbiamo detto in premessa, e le determinazioni conclusive vengono poi comunicate su ogni richiesta. E qualora ci fossero dei pareri anche contrari, è sempre possibile la richiesta di un riesame da parte del cittadino ai sensi di un articolo della legge 15, che è l'articolo 27. In ragione delle sedute più frequenti e del fatto che le sedute si svolgeranno prevalentemente quasi esclusivamente, anzi, da remoto, e quindi non c'è più l'aggravante per i commissari del trasferta e di tempi morti nell'ambito della loro attività all'interno della commissione, si è convenuto di corrispondere un'indennità di presenza minore a quella che era stata deliberata anni fa, e quindi siamo passati da 130 a 50 euro a seduta. E le indennità spettanti ai commissari non saranno più gestite dal Comune di Nuovi di Modena, ma verranno gestite dall'Unione tramite una struttura appositamente nominata, che in questo momento è sostanzialmente allocata presso l'ufficio di piano. E la durata, la decorrenza ovviamente della convenzione è a seguito della sottoscrizione, e la durata è di 5 anni, anzi scusate, la durata è a tempo indeterminato, è la commissione che ha la durata di 5 anni. E il procedimento di selezione tramite un bando per la scelta di esperti all'interno delle 5 materie che sono sostanzialmente quelle definite dalla legge regionale, e sono appunto la tutela del paesaggio e dell'ambiente, la pianificazione, la progettazione e la riqualificazione dell'ambiente urbano, oggi di grande attualità anche sul tema della rigenerazione, progettazione edilizia e composizione architettonica e conservazione, restauro, riqualificazione, tecniche di recupero. Il procedimento di selezione, appunto, abbiamo detto, viene tramite un bando, e i curricula verranno esaminati da una commissione tecnica formata dai 4 responsabili degli sportelli unici dei 4 comuni e dal responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che, ripeto, in questo momento è identificata nell'ufficio di piano. La commissione, a seguito della valutazione di questi curricula, proporrà alla giunta dell'Unione, ai fini della nomina della nuova commissione, una rosa di possibili candidati per ogni profilo di specializzazione, senza formulare una graduatoria. La scelta della giunta dovrà anche contemplare un equilibrato riparto tra genere femminile e maschile. Direi di aver detto tutto. E sono a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni.
Grazie architetto. Appunto, come ha detto l'architetto, è a disposizione per dei chiarimenti. Se qualcuno. Bene, dato che c'è stata una commissione, chiaramente non. Se si vuole passare a una discussione, chi vuole intervenire? Non ci sono interventi. Niente. Non ci sono interventi. Si vuol fare a questo punto allora la dichiarazione di voto. Passiamo alla dichiarazione di voto. Neppure dichiarazione di voto, quindi passo la parola alla dottoressa Garutti. Prego, dottoressa.
Diace Enrico.
Favorevole.
Baccalli Susanna.
Favorevole.
Diaci Marzia. Diaci Marzia. È uscita dal collegamento, quindi al momento siamo presenti 13. Fabri Mauro.
Favorevole.
È rientrata la consigliera Diaci. Il suo voto, consigliera? Deve aprire il microfono.
Sì, favorevole.
Grazie. Fracavallo Alessandro. Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Gasperi Lorella, ancora assente. Olivetti Giulia, ancora assente. Rossi Marina, ancora assente. Bonatti Remo. Hanno votato a favore Diaz Enrico, Bacchelli Susanna, Diaci Marzia, Fabri Mauro, Fraccavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Galliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco e Bonatti Remo contrari. Quindi siamo ritornati 14, quindi sono 13 voti favorevoli, un contrario, chiedo conferma.
Fraccavallo? Marco Ferrari?
Confermo.
Giorgio Grossi?
Confermo.
Bene. Parola, prego.
Votiamo per l'immediata eseguibilità. Diaz Enrico.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Diaz Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fraccavallo Alessandro. Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Galliotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Bonatti Remo. Hanno votato a favore Diaz Enrico, Bacchelli Susanna, Diaci Marzia, Fabri Mauro, Fraccavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Galliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, contrario Bonatti Remo, per un totale di 13 favorevoli, un contrario, chiedo conferma.
Fraccavallo. Marco Ferrari.
Confermo.
Giorgio Grossi?
Confermo.
Bene, è approvato contrario solo la Lega.
Io saluto tutti e buona estate.
Grazie, grazie mille, buona estate anche a lei. A questo punto, al punto 5, abbiamo la modifica al regolamento dei contratti e passerei la parola al vice sindaco Fabri Mauro, prego.
Sì, volevo solo introdurre la dottoressa Susi Tinti dell'Unione Terre d'Argine, che è appunto dirigente degli affari generali e contratti. Lei ci illustrerà quello che voteremo in votazione, che è una modifica al regolamento dei contratti, in particolare che tocca l'articolo 59 che riguarda la forma del contratto. Si tratta di una variazione che ha un obiettivo importante, che è quello di semplificare le procedure e migliorare l'impiego delle risorse umane, diminuire i tempi di stipula dei contratti e ridurre i costi a carico delle imprese che partecipano alle gare indette nel nostro ente. Per illustrare questo punto darei la parola alla dottoressa.
Prego, dottoressa.
Grazie mille, buonasera a tutti. Come ci diceva il vice sindaco, la proposta.
Si sente?
La proposta di delibera riguarda la modifica del regolamento dei contratti e in particolare l'articolo 59 che riguarda la forma dei contratti. L'attuale regolamento dei contratti del Comune di Novi è stato approvato nel settembre del 2015 e pochi mesi dopo è entrato in vigore, quindi aprile del 2016, il decreto legislativo 50 del 2016, che è il codice nuovo degli appalti. Ora, questo nuovo codice degli appalti ha eliminato l'obbligo che esisteva precedentemente, l'obbligo normativo di stipulare i contratti per atto pubblico qualora scaturissero da procedure aperte o ristrette. Quindi l'attuale regolamento del Comune di Novi, in attuazione del vecchio codice, stabiliva che la forma in cui andava redatto il contratto dipendeva dalla procedura di gara che veniva seguita, quindi indipendentemente dall'importo. La modifica, questa delibera consente di propone di modificare l'articolo 59 del regolamento dei contratti, stabilendo invece dei valori, degli importi a seconda dei quali viene stipulato appunto la forma con atto pubblico. Al comma 2 nella delibera sono indicati sia il vecchio articolo che la proposta di quello nuovo, e si fa riferimento ovviamente al comma 1 alle forme contrattuali previste, che sono esattamente quelle che prevede l'articolo 32,14 del codice degli appalti, il quale demanda appunto alle centrali uniche di committenza, in questo caso agli enti, la possibilità di decidere quali stipulare in forma pubblica, quali con scrittura privata autenticata, quali come scambio di corrispondenza. Ora, la proposta di questa delibera è di fissare un valore di 1 milione di euro entro il quale per i lavori e le concessioni si procede con scrittura privata, oltre si procede invece con l'atto pubblico. Per quanto riguarda i servizi e le forniture, invece si propone, entro le soglie dell'articolo 35, che sono 214.000 euro o 750 per alcune tipologie di forniture, di utilizzare la scrittura privata non autenticata, e mentre invece sopra queste soglie di utilizzare l'atto pubblico. Ora, perché queste modifiche? In realtà l'obiettivo di queste modifiche è quello di ridurre il numero dei contratti in forma pubblica. Perché? Perché stipulare un contratto in forma pubblica richiede degli adempimenti più complessi, quindi tempi più lunghi e meno semplificazione. E in particolare, perché ora proponiamo questa modifica al regolamento dei contratti, nonostante sia passato un po' di tempo? Perché sicuramente l'emergenza sanitaria con il Covid ci ha creato parecchi problemi, perché la stipula del contratto in forma pubblica, nonostante preveda l'obbligo di utilizzare la firma digitale, prevede però la presenza fisica, quindi la presenza fisica del segretario, che è l'ufficiale erogante, la presenza fisica della ditta e come vi dicevo, degli adempimenti che sono più complessi da parte degli operatori, dei colleghi, dei dipendenti che predispongono appunto i contratti. E senza tenere conto, da non sottovalutare, il fatto che ci sono degli obblighi per stipulare i contratti, quindi il contratto va stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione efficace. Quindi il fatto del vincolo della presenza fisica, il fatto degli adempimenti più complessi, dei termini da rispettare, ci ha spinto a provare a verificare la modifica, a trovare una modifica, un punto di caduta e quindi modificare il regolamento dei contratti, proprio per semplificare di più, per avere dei tempi più stretti e, ultimo ma non sicuramente meno importante, dei costi inferiori per le imprese. Mi spiego meglio. Il contratto in forma pubblica prevede per la ditta aggiudicataria il pagamento di diritti di segreteria. Diritti di segreteria che vengono introitati dal comune e che in parte vengono anche riconosciuti al segretario comunale come ufficiale erogante nei comuni dove non esiste la dirigenza, come il comune di Novi. Ora, per darvi qualche valore, qualche importo, abbiamo provato a raccogliere i dati del biennio 2018-2019. Non abbiamo raccolto il 2020 perché il 2020 col Covid non è stato un anno significativo. Come vi dicevo, la stipula dei contratti è stata non sicuramente significativa e ha richiesto anche tempi più lunghi proprio perché in alcuni momenti era impossibile il ritrovamento fisico delle persone interessate. Allora, e il risultato di questo studio è stato che se abbiamo stipulato in questo biennio 4 contratti in forma pubblica, che con la modifica che oggi proponiamo nella delibera non sarebbero stati stipulati, cioè, o meglio, sarebbero stati stipulati in una forma diversa, quindi in una forma più semplificata, più celere, e le imprese avrebbero risparmiato 7.200 euro di diritti di segreteria che sono stati versati al Comune. È chiaro che in un biennio parliamo di 7.200 al biennio, parliamo di 3.600 euro in un anno, tutto sommato una piccola somma che non verrà introitata dal Comune qualora venisse approvata la delibera. È chiaro che questi sono titoli di esempio, e che però sono soldi che avrebbe risparmiato l'impresa che ha partecipato e vinto alla gara nel Comune di Novi. Quindi per riassumere, la motivazione di base della proposta di delibera di questa sera è sicuramente più semplificazione, tempi più stretti e meno costi per le imprese. Grazie.
Grazie dottoressa Tinti. Naturalmente, se ci sono dei chiarimenti da chiedere, qualcuno vuole chiedere chiarimenti? Altrimenti se si vuole aprire la discussione. Prego, Giorgio Grossi.
Questo argomento è già stato trattato in Unione delle Terre d'Argine e aveva avuto il nostro voto favorevole, quindi non mancherà neppure in questa occasione. Credo che sia un atto molto importante, soprattutto in questo periodo, perché comunque consente una maggiore flessibilità anche nei rapporti e quindi aiuta quelle attività che maggiormente hanno sofferto proprio nel 2020 della pandemia e che ancora stanno subendo le conseguenze. In quell'occasione c'era stata una commissione bilancio dell'Unione in cui io avevo posto una domanda alla dottoressa Tinti e alla quale lo stesso Presidente, i consiglieri lì presenti avevano chiesto che la risposta fosse data e divulgata. Dopodiché avevo fatto presente anche in due consigli comunali fa che avevamo fatto questa email, questa proposta della dottoressa Tinti, per cui qua ho l'occasione, e prima che la dottoressa Tinti mi ha dato la conferma, do lettura di quelle mail in modo tale che possa essere presa agli atti anche all'interno del Consiglio Comunale di Novi di Modena. Allora, l'email era del 12 maggio 2021 e il testo era questo. Buongiorno dottoressa Tinti, come anticipato in Commissione Bilancio Unione delle Terre d'Argine lunedì scorso, volevo chiedere alcuni chiarimenti non sulla forma contrattuale, in quanto piuttosto su alcune clausole se previste. In particolare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, accenna, senza entrare nei dettagli, alla possibile introduzione nei bandi e o contratti pubblici di condizioni di migliore favore per imprese che garantiscono trasparenza sulle retribuzioni e la non discriminazione di genere. In tal senso, alcuni comuni e regioni già adottano clausole simili oppure punteggi più elevati alle imprese prive di denunce di discriminazione o che forniscono una certificazione sociale e o di genere oppure assicurano parità di retribuzione e mansione su contratti di lavoro. Esempi, Comune di Massa, a tutti i contratti esternalizzati e a tutte le società partecipate applica la clausola parità di salario e parità di mansione. La stessa richiesta anche sui contratti di lavoro dell'ente appaltante. Regione Lazio pubblica bandi chiedendo una certificazione sociale che aumenta il punteggio per l'aggiudicazione. Le chiedo se in Unione Terre d'Argine esista qualcosa di analogo, se sì, in che forma e per quali tipologie contrattuali, oppure se è ipotizzabile l'introduzione. Le certificazioni DURC, DURF, eccetera, le considero perdate, non rientrano in queste considerazioni. Certa di un riscontro, la ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per augurare una buona giornata. Cordialmente, Giorgia Grossi. La dottoressa Tinti ha risposto, devo dire, in modo molto, molto tempestivo. Leggo la risposta perché me ne ha dato autorizzazione. Buonasera dottoressa, ho fatto alcune verifiche e no, nei nostri bandi attualmente non sono previste condizioni di migliore favore per imprese che garantiscono trasparenza sulle retribuzioni e la non discriminazione di genere. La ringrazio però perché grazie alla sua domanda e ai suoi esempi possiamo intraprendere un percorso di approfondimento su tale argomento. Buona serata, Susi. Lo allego al verbale del Consiglio Comunale.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Sì.
Posso io, Claudio?
Prego.
Allora, chiedo Marzia, questo.
Consigliere Marzia,
sì. La stipula del contratto per la piazza, com'è andata e come sarebbe andata con questa modifica?
È una domanda questa?
Sì.
sì. Semmai, non so, faccio da intermediario, possiamo pensare di fare una mail come fece Giorgio Grossi e poi la dottoressa Tinti risponderà a questa mail che poi, non so, in un altro momento se si vuole rendere pubblico.
Ok, grazie.
In questo momento non si riesce. Grazie, Marzia.
Grazie.
Qualcun altro? Passiamo altrimenti alla dichiarazione di voto. Se Giorgio Grossi la vuol fare, ma l'ha già fatta prima, quindi praticamente. Se qualcun altro la vuol fare, se no... Bene, puoi fare? Prego, Marco Ferrari.
Penso che questa cosa sia migliorativa e perciò noi con il nostro gruppo, anche se gli altri non ci sono, pensiamo di votare a favore.
Grazie. Prego Elisa Turci, del capogruppo della lista civica.
Grazie Presidente, anche il nostro voto sarà favorevole.
Bene, passo la parola alla dottoressa Garutti. Prego, dottoressa.
Diaci Enrico.
Favorevole.
Baccalli Susanna.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro. Favorevole. Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Galiotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Gasperi Lorella ancora assente, Olivetti Giulia ancora assente, Rossi Marina ancora assente, Bonatti Remo. Hanno votato a favore Diaci Enrico, Baccalli Susanna, Diaci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Galiotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, contrario Bonatti Remo, per un totale di 13 voti favorevoli e un contrario. Chiedo conferma.
Fracavallo. Marco Ferrari.
Confermo.
Giorgio Grossi.
Confermo.
Bene, viene approvato con 13 con tutti favorevoli meno che la Lega. E passiamo all'immediata eseguibilità.
Diace Enrico.
Favorevole.
Baccalli Susanna.
Favorevole.
Diaci Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo. Zanardi Matteo.
Favorevole.
Galiotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Gasperi Lorella ancora assente. Olivetti Giulia ancora assente. Rossi Marina ancora assente. Bonatti Remo. Hanno votato a favore Diaci Enrico, Baccalli Susanna, Diaci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, contrario Bonatti Remo, per un totale di 13 favorevoli, un contrario, chiedo conferma.
Fracavallo. Marco Ferrari.
Confermo.
Giorgio Grossi.
Confermo.
Viene approvato con tutti favorevoli meno che la Lega. A questo punto vi do l'arrivederci a dopo le ferie e spero che siano ferie buone per tutte e ringrazio la dottoressa Tinti di essere venuta con noi a fare.